possiamo prendere a prestito la categoria di viaggio per guardare insieme i tre brani che la scrittura ci offre in questa domenica. Il viaggio non certo come evasione o semplicemente vacanza, ma viaggio come cammino, come pellegrinaggio. E questo cammino, questo viaggio inizia dal profeta Amos, questo profeta particolare dal quale veniamo a sapere anche alcune caratteristiche prima che il Signore lo chiamasse. Ma il brano che noi abbiamo ascoltato nella prima lettura focalizza il momento in cui al profeta Amos viene dato un divieto. Addirittura da parte del sacerdote di Betel Amasia viene detto: vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda. Cioè gli si sta dicendo: la tua presenza qui non è più gradita. E allora vai altrove, là mangerai il tuo pane, ma qui no. E viene detto anche il motivo: perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Capite cosa gli si sta dicendo? Al re non piace quello che tu stai dicendo. Cioè la parola, sappiamo che poi Amos è un po' il profeta della giustizia sociale, della attenzione a tutte le categorie sociali e via di seguito. Ecco, questi discorsi al re, cioè a colui che sta guidando, a colui che ha il potere in questo momento, non piacciono. E cosa succede allora? Che Amos, potremmo dire, non è nell'orizzonte di fare il portaborse di nessuno, come purtroppo il sacerdote del Tempio Amasia sta facendo. Quanto è importante per chi sta al potere non circondarsi tanto di portaborse, ma addirittura di rompiscatole, cioè di persone che non siano lì tutte le volte a dirti: bravo, bello quello che fai, è la cosa più giusta di questo mondo, ma che siano un po' la coscienza critica, rompiscatole, nel senso che ti rompono i piani e ti dicono: guarda che forse questa cosa poteva essere fatta meglio, hai deciso questo ma non è corretto. Quanto è importante non circondarsi di porta borsa. Ed ecco allora che Amos non ci sta a questo gioco e addirittura recupera il senso della sua parola, perché lui parla senza mezzi termini, anche di fronte al re, anche di fronte al potere costituito e al sacerdote del Tempio. Lo dice lui stesso in questa sorta di flashback con la quale rivede e presenta al sacerdote Amasia la chiamata ad essere profeta. Non ero profeta né figlio di profeta. Cioè la mia storia si giocava in altri ambiti, in altri orizzonti. E poi lo dice: ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Cioè la mia attenzione era alla terra, era agli animali. Io facevo quello di mestiere. Non era nel mio DNA, non era nei miei progetti, nei miei disegni l'essere profeta. Ma cosa è successo? Che il Signore mi prese. Bene, questa chiamata come un essere avvolto, un essere preso. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge e mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. E allora questo Amos, da coltivatore della terra, deve, attraverso la parola che Dio gli affida, cominciare a coltivare i cuori, che sappiamo molto spesso essere più brulli e più forti del pur brullo e forte terreno della Palestina. Ed è lì appunto che arriva questa chiamata. Quindi potremmo dire: il viaggio di questa parola, di questa profezia, che arriva nella storia di Amos e lo trasforma in un profeta. Il profeta è colui che non porta una parola sua, ma la parola di un altro. Non prende lui l'iniziativa, ma muove i suoi passi e la sua voce. Perché? Perché un altro lo prende. Mi prese dietro il bestiame e mi disse: va e profetizza. Certo, la profezia, la parola, può trovare anche ostacoli, come di fatto l'ha trovata addirittura nel potere costituito. Il viaggio continua nella seconda lettura e ci ha presentato l'inno che Paolo mette nella sua lettera agli Efesini. Probabilmente era un inno, come succede spesso nelle lettere di Paolo in altri campi, un inno che già circolava nella chiesa dell'origine e che lui prende e incastona all'interno della lettera che manda a questa comunità di Efeso. Ed è appunto il percorso della grazia, potremmo dire il viaggio della grazia, che parte da molto lontano, dal disegno di un Dio che ci regala ciò che di più prezioso ha, cioè suo figlio, e parte con questa cascata di benedizioni. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione. Vedete queste ripetizioni, è proprio una cascata che arriva a noi con ogni benedizione spirituale nei cieli di Cristo. E poi appunto arriva a parlarci di questo disegno, d'amore della sua volontà, di questa redenzione, del perdono dei peccati, della ricchezza della sua grazia riversata in abbondanza su di noi. Insomma, la grazia arriva in ogni epoca e ad ogni uomo. E poi è il viaggio del Vangelo nella parola appunto che l'Evangelista Marco ci ha portato. Il Signore chiama i dodici e poi comincia a mandarli a due, cioè comincia l'avventura del Vangelo. È interessante che il Signore chiama, ma non per tenere lì, non per coccolare i suoi o per dire appunto come siamo bravi, come no, li chiama per mandarli. Cioè la verità della vita, della nostra vita, del nostro essere, non è quella di restare chiusi, ma appunto quella di una apertura, di un essere per. Avete mai visto una pianta mangiare i suoi frutti? Avete mai visto un fiume ingoiare la propria acqua? Avete mai visto un fiore trattenere per sé il profumo? Il profumo è per, il frutto è per, l'acqua è per. E noi ostinarci a dire, devo star bene solo io, a posto tutti. Ecco, noi in questo caso stiamo facendo violenza al nostro DNA, all'essere profondo appunto della persona, che è quello di essere per. Del resto noi lo sappiamo, tutti i nostri stessi organi, proprio del nostro corpo, sono fatti per uscire, per uscire. Noi neppure riusciamo a guardarci, noi che pensiamo di essere i padroni del mondo, non riusciamo neppure a guardare noi stessi, lo dobbiamo fare attraverso un mezzo, attraverso uno specchio. Pensate un po', abbiamo bisogno di qualcos'altro per sapere chi siamo. È interessante questa cosa da pensare. Noi siamo fatti per. Certo, uno dice, ma non è immediatamente facile. Certo, chi lo dice? Non è la cosa più normale che, certo, lo sappiamo. Eppure questa è la direzione. Perché altrimenti mettiamo il bavaglio al Vangelo, ma mettiamo il bavaglio anche alla nostra dignità, alla nostra essenza di persone. Quindi il Signore chiama, ma il Signore manda. E in questo viaggio del Vangelo, ecco lo stile, ecco le indicazioni. Ai discepoli dice di non prendere né pane, né sacca, né denaro nella cintura, di non portare due tuniche, neppure il cambio d'abito. Ma due elementi soltanto, il bastone in mano e di calzare i sandali. Tra l'altro l'evangelista Marco è molto generoso, perché altri evangelisti non hanno neppure questi elementi. Però per Marco la prospettiva appunto del viaggio dice i sandali ai piedi, in un periodo in cui si andava scalzi evidentemente. Perché? Perché appunto con i piedi protetti tu puoi camminare di più, puoi arrivare più lontano, puoi arrivare a tutti e più velocemente. Ecco, la parola non può subire intoppi, potremmo dire. La parola deve andare veloce, il viaggio deve essere spedito. Ecco il senso dei sandali ai piedi e poi del bastone in mano. Il bastone, certo, per appoggiare la propria fatica, la propria stanchezza, anche se si viene mandati a due, perché? Perché l'altro sia anche un po' il bastone per te mentre annunci il Vangelo. Ma il bastone che diventa il segno anche di una autorevolezza, cioè del fatto che quell'andare, quella parola che viene annunciata, non è prerogativa dell'annunciatore, del discepolo, ma viene da un altro, quando il Salmo 22, Salmo del buon pastore, dice: il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Cioè il discepolo, come già il profeta, il credente, che va con questa sicurezza tra le mani, che è la parola di Dio, è a lei che ti devi appoggiare, è lei che deve orientare, è lei che ha autorevolezza, non tu. Bellissimo allora questo stile, questa modalità, perché? Perché appunto poi tutto ciò che è in più pesa nel cammino e impedisce magari al Vangelo di arrivare. In questa settimana, precisamente il 20 luglio, venerdì, noi faremo anche il compleanno della comunità parrocchiale di Palazzano, che è nata appunto il 20 luglio del 1344. Da 674 anni il viaggio del Vangelo è cominciato anche qui. Non è l'anniversario di questa chiesa, perché la prima pietra di questa chiesa è del 1728, quindi è molto più avanti. Dopo esserci state altre chiese più piccole, evidentemente, tra cui quella che inglobava anche il campanile, la torre campanaria, ma della comunità, cioè dal momento in cui le persone che abitavano in queste contrade hanno detto: prendiamo in mano il Vangelo, facciamo una comunità, poi costruiamo anche la chiesa, ma innanzitutto cominci il Vangelo a viaggiare tra voi, cominci il Vangelo appunto il suo viaggio. Ed è bello pensare che questo Vangelo voglia continuare a viaggiare nonostante le nostre fatiche, nonostante il parroco di adesso, nonostante tante altre situazioni, ma appunto il Vangelo oggi vuol continuare il suo percorso. Facciamo in modo di contribuire anche noi al viaggio del Vangelo nello stile che il Signore ci ha indicato.